pomeriggio.
Quel chi significa chiunque, perché non è precisato, no? Però perché non è precisato? Perché la frase di Gesù immediatamente precedente si riferisce a l'essere ricchi come un'antitesi all'entrare nel regno. No? Difficilmente entrerà nel regno, anzi, più che difficilmente si dice è impossibile, perché si dice è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, cioè che una corda da marinaio, una fune da le cime, no? Quelle che si chiamano le cime delle barche, delle navi, possa passare per la cruna di un ago, che è una cosa praticamente impossibile. Allora, questa impossibilità, questa antitesi tra l'essere ricco e l'entrare nel regno giustifica la domanda. È talmente universale porre le cose in questo modo che giustifica la risposta dei discepoli, la condizione dei discepoli di tipo universale. Chi per dire nessuno, perché il modo come Gesù aveva posto le cose nel versetto immediatamente precedente era chiaramente universale. Ora, se le cose stanno in questo modo, vuol dire che Gesù qui, prima nel modo come si rivolge a questo giovane e poi nel modo come si rivolge ai suoi discepoli, versetto appunto che stiamo guardando, 23 e 24, non si riferisce tanto al semplice fatto di possedere dei beni, molti o pochi che siano, cioè non si riferisce semplicemente all'avere o al non avere, ma si riferisce a ciò che solitamente si abbina con l'avere o col non avere, e cioè una disposizione del cuore, una piega della persona che è antitetica all'insegnamento di Gesù, cioè che rende praticamente impossibile seguire la strada di Gesù. Mettere le cose in questo modo fa capire che Gesù, anche prima, quando si era rivolto a quel giovane, non quando gli aveva detto vai, se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro presso Dio. Quando gli aveva detto così a lui, e poi quando dice dopo, più difficile, più facile che ai suoi discepoli, si riferisce a qualcosa di più vasto, di più profondo, che non il semplicemente avere o non avere. Si riferisce cioè ad una piega o ad una malattia del cuore. Tanto è vero che, quando Gesù dice a questo ragazzo vai, vendi tutto quello che hai, quello se ne va, volta le spalle e se ne va. Cosa vuol dire che volta le spalle e se ne va quando Gesù tocca quel tasto? Questa è la cosa a cui fare attenzione. Significa non che lui aveva molte ricchezze, ma che a quelle ricchezze ci teneva più che a seguire Gesù. Tant'è vero che toccato, chiamato su quel terreno, se ne va. Mi spiego? In particolare è molto importante, perché altrimenti si devia tutta la lettura del brano. Io le volte che mi sono sentito dire, leggendo la pagina del giovane ricco, che allora qui solo San Francesco si salva, un po' come sentite la reazione dei discepoli di sotto, no? Perché la reazione dei discepoli così? Perché anche loro evidentemente hanno, secondo l'Evangelista, capito in questo modo, cioè come si fa di solito. Di fronte alla parola di Gesù, invece di capirla, di mettersi in ascolto, è più facile fraintenderla e respingerla. Ovvio, è più facile ed è più comodo, perché così si toglie dai piedi. Ed è ciò che succede istintivamente anche oggi, come Matteo riferisce per i suoi tempi, per i tempi dei discepoli di Gesù. Si vede molto bene invece, se si sta attenti a quel particolare, cioè al modo come si svolge il racconto, no? Si vede molto, molto bene che Gesù gli fa quella proposta: vai, vendi tutto quello che hai, sentite com'è radicale, no? Vai a vendere tutto quello che hai, e non solo a venderlo. Distribuiscilo a quelli che non ce l'hanno. Vedete com'è radicale la cosa, eh? Gesù tocca quel tasto perché evidentemente aveva capito che quel giovane era prigioniero lì. E quindi per liberarlo dalla prigionia dove era, cioè per fargli capire di che cosa era prigioniero e dove realmente si trovava, bisognava interpellarlo così. E difatti il resto del racconto, il versetto successivo, prosegue mostrando che effettivamente Gesù aveva messo il dito sulla ferita, perché chiamato ad uscire da quella prigionia, lui invece dichiara di volerci restare. Cioè dichiara, chiaro di così si muore, che al suo possesso, ai suoi possedimenti, e quindi alla sicurezza di essere padrone della vita che essi gli danno, non rinuncia per nessuno. Ma se ne va, triste quando si vuole, ma se ne va, dice il racconto evangelico, no? Cioè ha sentito di essere stato chiamato fuori da una prigionia, però ha sentito che la prigionia era più forte. Ora, questo cosa significa? Che il senso del racconto è non tanto vai e vendi tutto quello che hai, nel senso che la nulla tenenza sia la strada della sequela di Gesù, quanto invece l'avere venduto se stessi a lui. Questa è la strada della sequela di Gesù. Così come per il converso, l'avere venduto se stessi al possedere e all'avere impedisce di seguire Gesù. E quindi la frase successiva, in verità vi dico, un ricco non può entrare nel regno dei cieli, cioè nella via di Gesù. Cosa si intende con ricco? Se abbiamo letto con attenzione, si intende una persona che ha fatto della ricchezza il proprio Dio, che ha venduto se stesso allo spirito di possesso, che ne ha fatto il supremo valore della sua vita, quindi quello a cui non rinuncia per nessuno. Questo, una persona così, è più facile che una corda da marinaio entri per la cruna di un ago, che non che una persona così possa capire l'insegnamento di Gesù. Chiaro?
Si può rendere a tutto, ma non solo la ricchezza, può dire.
Esatto, qui ci si riferisce a quella perché quello lì era prigioniero di quella. Certo che poi altrove si dirà anche, ad esempio, che ci si può vendere ad altro, no? Gesù ha riproverato aspramente anche altre idolatrie oltre a questa, ma È così che capite perché nelle beatitudini, secondo l'Evangelista Matteo, la beatitudine della povertà è formulata così: beati i poveri in spirito. È così che si capisce, beati i poveri in spirito. Cioè vuol dire che la povertà non è tanto una questione di quanto possedere o meno, per cui la nulla tenenza o la mendicanza sarebbe uguale alla libertà, alla povertà. Ma la povertà corrisponde invece ad avere venduto se stessi a, invece che a. Quindi poveri in spirito, questi sono beati, di essi è il regno dei cieli. Come qui si dice che di un ricco non sarà mai il regno dei cieli, è un po' l'antitesi, vedete? È la stessa roba rovesciata per l'altro verso. In verità vi dico, se si sta attenti, questo però lo si capisce nella lettura del giovane ricco, cioè si capisce che il nocciolo della questione non è quindi fraintendibile con la nulla tenenza, per cui dopo viene fuori la comoda obiezione, uno che è sposato, uno che ha la famiglia, come fa a mettere tutto quello che ha a darlo ai poveri, questa è roba per i frati. E così abbiamo sbolognato, si dice da noi, una delle più feroci richieste del Vangelo, e l'abbiamo affidata ai frati. Comode scappatoie come quella, no, dei discepoli che dicono: ma allora chi è che si può salvare? Di nuovo, la povertà come Gesù la presenta è una trasformazione del cuore, è una liberazione dall'idolatria che è impossibile agli uomini, ma impossibile a Dio, cioè dipende qual è la religiosità e l'autenticità religiosa delle persone. Cioè il nocciolo della questione è se veramente il regno di Dio ha preso il sopravvento o no. Sembra dire Gesù con l'ultima frase del versetto 26. Però dicendo così, vedete come il discorso è interessante, Dicendo così, da una parte si dice che il nocciolo duro della questione non sta nella quantità di possesso, ma nel possesso di sé o nel dono di sé, cioè nello stile di vita, nell'impostazione della vita. Dall'altra parte però si dice altrettanto chiaro che una o l'altra delle impostazioni di vita si manifesta poi chiaramente e inequivocabilmente nel modo come ci si comporta davanti ai beni. Per esempio, quello lì è la dimostrazione storica chiarissima che il suo modo di gestire il rapporto con la ricchezza rivela l'essere venduto ad essa, così come il non essere venduto ad essa si rivela se non si fa come ha fatto lui. Cioè, vai, vendi tutto quello che hai, che per lui e per come era messo lui significava la liberazione da una prigionia. Che però la liberazione da una prigionia per uno come messo lui si dimostrava precisamente con un gesto clamoroso. Rottura. Ora, la povertà quindi non significa soltanto, questo vuol dire in pratica quello che stiamo dicendo, la povertà di spirito nel senso spiritualista del termine, perché anche lì la scappatoia è subito fatta. Beati i poveri di spirito, quindi, e l'ho sentito dire un sacco di volte dai predicatori, purtroppo, quindi si può essere ricchi quanto si vuole, basta essere distaccati dalle ricchezze. Bella fregata, anche qui, no? Cioè, di nuovo abbiamo sbolognato la povertà che Gesù ha insegnato. No? Basta essere distaccati spiritualmente, eh già. Difatti si vede, lo spirito si vede bene dai fatti dopo. Cioè, vedete com'è importante, stare attenti al racconto e seguirne le sue, perché la parola di Gesù soltanto così si comprende nella sua originalità liberatrice, bellissima, bellissima, che mette le persone davanti a se stesse, davanti alla verità, e la verità che fa liberi, dice un altro passo del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto l'anno scorso. Questo è importante starci dietro, e anche nella pagina del Giovane Ricco, ma in tante altre, se noi stiamo attenti ci accorgiamo di ste robe, solo che bisogna imparare il Vangelo a non snobbarlo troppo con quella lettura semplicistica o sempliciona con cui tante volte ci si passa sopra chiudendo gli occhi su quello che poi in realtà c'è dentro alla parola di Gesù, che è molto, molto graffiante di sistemi di vita come quelli a cui siamo tutti abituati, prigionieri, legati, per parecchi versi, insomma. Questo è importante notare, perché io l'ho sentito un sacco di volte, no? Girare il Vangelo elegantemente o superficialmente, che Dio si voglia, perché tanto la sostanza è superficialità. Vogliamo concludere per stasera?
Tutta la vita sotto l'Agostino,
cosa?
Abbandonare tutta la famiglia e stare sempre con lei a sentire, a spiegare, perché io il Vangelo qui. La prima volta che l'ho sentito, aspetti, Don Agostino, la prima volta che lei ha aperto il Vangelo, che ha detto convertitevi, no?
C'era quella frase lì.
Perché dice convertirsi vuol dire ribaltarsi. Ho questo forse è una roba che non hai mai sentito. Per dire, no? Convertitevi. Dunque, se uno tutta la messa, insomma, non l'esempio tutta la messa.
E adesso tutto non sarà, però io ho constatato parecchie volte sì, che sì, il Vangelo di Gesù non è poi così proprio da quelli che lo conoscono o che dicono almeno che conoscono, mi pare che non abbiano poi in realtà colto il significato molto sovversivo delle chiamate di Gesù. Allora chiudiamo come sempre con l'altro pezzettino, la preghiera della sera, cioè la preghiera della Madonna, la preghiera del Magnifica. Diciamo prima l'antifona, che è questa: l'anima mia magnifica il Signore, umile e povera, egli mi ha guardata. L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera, egli mi ha guardata. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva e d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio e ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore e ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili e ha ricolmato di beni gli affamati, ma ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera, egli mi ha guardata. Uniti ai nostri fratelli di fede sparsi su tutta la terra.
invochiamo il Signore che ha stretto con il suo popolo un patto di eterna alleanza e preghiamolo insieme per tutta la Chiesa dicendo: proteggi, o Signore, la tua famiglia.
Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
Salva il tuo popolo, o Signore, e benedici la tua eredità. Proteggi, o Signore, la tua famiglia. Raccogli nell'unità coloro che si chiamano col nome di cristiani, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo, nostro Signore. Proteggi, o Signore, la tua famiglia. Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di loro, attraverso di noi, il profumo dell'amore di Cristo. Proteggi,